libro Io in Deficit. Buona domenica a tutti, buona domenica a chi è con noi per la prima volta e chi insieme con noi si inserisce in questo percorso che da, non so se è più di un anno ormai, ci accompagna nel Vangelo di Giovanni. Siamo arrivati al capitolo 19, un capitolo anche questo piuttosto lungo, un capitolo in cui Giovanni ci introduce agli ultimi momenti della vita del nostro Signore. E come per il capitolo 18, quello che oggi vorrei fare è di leggere a pezzi, diciamo, questo brano e a mano fermarsi e proporre degli spunti di riflessione. Vedremo Gesù coronato di spine, vedremo la sua crocifissione e infine il suo seppellimento. Vi invito ad aprire le scritture nel Vangelo di Giovanni al capitolo 19, leggo i versetti da 1 a 16. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostavano a lui dicendo: «Salve, re dei giudei!» e lo schiaffeggiavano. Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». E Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». Come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto, gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Pilato disse loro: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, perché io non trovo in lui alcuna colpa». I giudei gli dissero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». Quando Pilato udì queste parole, ebbe ancor più paura. E rientrato nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli rispose. Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?». Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcuna autorità su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Perciò, chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa». Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo: «Se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare». Pilato dunque, udite queste parole, condusse fuori Gesù e si mise a sedere in tribunale, nel luogo detto Lastrico, e in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua, ed era l'ora sesta. Egli disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Allora essi gridarono: «Toglilo, toglilo di mezzo, crocifiggilo!». Pilato disse loro: «Crocifiggete, crocifiggerò il vostro re?». I capi dei sacerdoti rispose: «Noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnarono loro perché fosse crocifisso. Questi versi sono come un dipinto di un quadro storico. E come tutti i dipinti di quadri, specialmente di quelli storici, ci sono dei personaggi, degli elementi che risaltano. E tre sono gli elementi che risaltano nel brano che noi abbiamo letto. Il primo ritratto è quello del nostro Signore. Vediamo il Salvatore dell'umanità flagellato, coronato di spine, deriso, colpito, rifiutato dal popolo, ingiustamente condannato da un giudice che in lui non vede alcuna colpa, e infine consegnato ad una morte dolorosa. Eppure lui, ci dice la Scrittura, è il Figlio Eterno di Dio. È lui colui nel quale il Padre si è compiaciuto di dimorare. È lui che è esistito prima della fondazione del mondo. È lui che a un certo punto è entrato nell'umanità ed è stato per circa tre anni in mezzo a noi, vivendo una vita esemplare. È lui colui che ha speso gli ultimi tre anni della sua vita in un ministero di evangelizzazione, di annuncio e di predicazione del Regno di Dio. È lui colui che era presente come Logos ancora quando il mondo veniva creato. E adesso lo vediamo qui, nelle mani di queste persone che non trovano in lui alcuna colpa ma sono intenzionate ad ucciderlo. Questo brano ci dice quello che l'Apostolo Paolo dichiara nella lettera agli Efesini, e cioè che l'amore di Cristo sorpassa ogni conoscenza. L'amore di Cristo sorpassa ogni conoscenza, e in questa scena noi ne vediamo tutta l'infinità. Non c'è amore terreno che può essere paragonato al suo, non c'è altro standard con cui può essere misurato l'atto di amore del Signore verso di noi. È un amore senza eguali. E non dimentichiamoci mai che questa storia di sofferenza non è una storia di sofferenza fine a se stessa. Non è solo la storia della sofferenza del Cristo per mano di soldati romani, ma è la storia della sofferenza di colui che è morto al nostro posto. Perché lì, alla croce, c'è stata una sostituzione. Gesù ha preso il nostro posto. Come dice il profeta Isaia, è per le sue lividure, è per le sue malattie che noi siamo stati guariti. La condanna che è stata su di lui è stata a nostro beneficio. Non era lì per se stesso. Carissimi, dobbiamo seguire diligentemente questo esempio anche nelle prove, nelle difficoltà che noi affrontiamo tutti i giorni della nostra vita, quando soffriamo a motivo della nostra fede, non per altri motivi, ma quando soffriamo a motivo della nostra fede. Era vituperato, era oltraggiato, era schiaffeggiato, era deriso, eppure non ha aperto bocca, non ha contraccambiato l'insulto con l'insulto. Mentre soffriva non minacciava, ma si è rimesso a colui che giudica giustamente, si è rimesso a colui che aveva dato effettivamente la sua vita nelle mani di queste persone. Non erano certo il popolo che lo avevano consegnato a Pilato, non era certo Pilato che aveva autorità su di lui, ma Dio, colui che giudica giustamente. E noi dobbiamo armarci della stessa attitudine. Consideriamo colui che ha sopportato tutto questo senza fiatare, che ha sopportato la contraddizione di noi peccatori. Lui che era lì al nostro posto, accusato per i nostri falli, per le nostre colpe, per le nostre mancanze. Qual esempio che ci dà il Vangelo di Giovanni riguardo alla figura del nostro Signore? E poi c'è un ritratto di cui già abbiamo in qualche modo parlato, che è quello degli ebrei che hanno favorito la morte del nostro Signore. Li vediamo lì per circa 3 o 4 ore continuare a gridare come degli ossessi di uccidere il Signore, chiedendo animatamente la sua crocifissione. Reclamano la condanna, la morte di Cristo come se fosse un loro diritto. E ostinatamente rifiutano l'offerta che gli viene presentata da Pilato di liberarlo perché in lui non trova alcuna colpa. Eppure, fratelli, questi erano gli eredi delle promesse di Dio. Questi sono il popolo che il Signore aveva scelto nel Vecchio Testamento. Loro avevano la legge, loro avevano i profeti, loro ricercavano un profeta come Mosè. Aspettavano un Messia secondo la tradizione del re Davide, colui che avrebbe portato e inaugurato un nuovo regno. Eppure adesso, quando ne hanno l'opportunità di poterlo riconoscere, questo Messia, preferiscono chiudere gli occhi anche davanti all'evidenza. Anche davanti all'evidenza che Gesù è innocente. Ricordiamoci sempre con timore e tremore dell'enorme pericolo nel persistere nel rifiuto della luce e della conoscenza. Non c'è giudizio più terribile che quello di essere lasciati a se stessi, di rifiutare l'evidenza delle prove che il Signore ci dà a suo favore. Non c'è niente di peggio che questo. Un cuore così duro arrivano ad avere del rifiutare l'offerta di Pilato di liberarlo. E è questo quello che accade. Pensiamo a Faraone. Pensiamo ad Acab, esempi che troviamo nel Vecchio Testamento, di gente che davanti all'evidenza delle prove del Signore, addirittura Faraone davanti alle 10 plaghe, ostinatamente rifiuta di ascoltare. Non c'è niente di peggio. Le parole di Salomone sono molto pesanti, poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare. Quando ho steso la mano, nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione voi non ne avete voluto sapere. Allora, dice il Signore, anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffa quando lo spavento vi piomberà addosso. Non cullarti con una religione, non cullarti di essere ereditario di una promessa. Non pensare di essere beneficiario di chissà quale eredità spirituale solo perché sei nato magari in Occidente, perché fai parte di una famiglia cristiana. Perché come dice l'Apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi, Dio manda loro con una potenza di errore perché credano alla menzogna. Spesso è questa la condizione delle persone. Credono di essere nel giusto, quando in effetti non lo sono. Proprio esattamente come questi giudei, così scrupolosi di uccidere Gesù in un momento opportuno, prima di celebrare la Pasqua per non macchiarsi le mani, e lo vogliono uccidere perché questo pensano che sia un servizio a Dio. Loro che erano gli ereditari delle promesse. Non cullarti, non adagiarti su una promessa qualsiasi. E poi abbiamo questo ritratto di Ponzio Pilato, un governatore romano, un uomo di rango, di elevata posizione, il rappresentante imperiale della nazione più potente della terra in quella circostanza, un uomo che doveva essere l'espressione della giustizia e che doveva perseguire la giustizia, e che invece che cosa fa? È convinto nella sua coscienza di avere davanti a sé un innocente, e piuttosto che seguire quindi quella coscienza, decide di fare altrimenti, decide di assecondare gli accusatori, decide di assecondare il popolo. Un uomo pronto a sacrificare le esigenze della giustizia per timore dell'uomo. Un uomo che piuttosto che formare l'opinione pubblica ne viene influenzato e diretto, ne viene plasmato. E così asseconda la sorte di Gesù, quella di poter essere messo a morte. Non c'è altro uomo disprezzato nella storia della terra che il nome di Ponzio Pilato. Non ho mai sentito di un bambino che fosse chiamato Pilato. Penso che nessuno mai metterebbe al proprio figlio questo nome, una persona che ha mutato la giustizia e la verità con l'inganno e la falsità. Carissimi, dobbiamo guardarci dall'avere più importanza, da dare più importanza agli uomini piuttosto che a Dio. Dobbiamo guardarci da questo, avere una coscienza in privato ed un'altra in pubblico. Vedere chiaramente quello che è giusto davanti a Dio e scegliere tuttavia di fare il male per amore della popolarità. Questo è un male troppo comune. Questo è un male troppo comune e diffuso nella nostra società, fra i nostri politici, fra i nostri giudici, fra gli statisti, fra i saggi di questo mondo, fra tutte quelle persone che hanno deciso che Dio non è sovrano e allora scelgono diversamente. Ma questa non è un'opzione per noi cristiani. Questa non è un'opzione che possiamo permetterci, quella di tradire la nostra coscienza quando questa chiaramente ci indica quello che è il giusto, quello che è il bene. Non possiamo fare così, non possiamo avere due facce davanti all'evidenza. Non possiamo essere uomini come Ponzio Pilato, sempre alla ricerca del sotterfugio e del compromesso, guidati dall'opinione pubblica, appunto come dicevo prima, piuttosto che formarla, timorosi di fare il bene per non offendere, disposti a fare il male se da questo ne deriva un interesse personale. Questi sono i peggiori governanti che noi possiamo avere, questi sono i peggiori cittadini che noi possiamo essere se ci comportiamo in questo modo, se abbiamo una coscienza così deviata. Se davanti all'evidenza preferiamo chiudere gli occhi, non possiamo agire così, non possiamo essere così una luce. Governanti come Pilato sono il castigo, oserei dire, di Dio nei confronti di una nazione che si è data al peccato. Questo è il salario che si meritano nazioni come questa. Ma continuiamo. La crocifissione, ve leggo dai versetti 17 a 27. Presero dunque Gesù, ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero insieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la posa sulla croce. Verrà scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero quell'iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dicevano a Pilato, «Non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto io sono il re dei giudei». Pilato rispose, «Quello che ho scritto». I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro, non strappiamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che diceva: «Hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica». Questo fecero dunque i soldati. Preso la tunica di Gesù, presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre, presso di lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempesse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto». E chinato il capo, rese lo spirito. Colui che legge questo brano senza avere un profondo senso di debito verso Cristo è una persona totalmente fredda. Quanto grande deve essere l'amore del Signore per noi peccatori, per sopportare volontariamente queste sofferenze per la nostra salvezza. La prima cosa che vediamo in questo racconto è che Gesù ha dovuto prendere la sua croce e portarla fin fuori la città, sul Golgota. Non abbiamo bisogno di dubitare sul significato profondo di questa circostanza. In primo luogo vediamo l'umiliazione a cui è costretto il nostro Signore. Una parte della pena che veniva inflitto a chi era condannato a morte consisteva nel fatto che la persona condannata doveva appunto prendere la croce, caricarsela sulle spalle e portarla fino al luogo dell'esecuzione. E Gesù non sfugge a questo destino. Gesù deve prendere la croce e portarla fino al Golgota, fino al luogo fuori dalla città. Però non ci si rende conto. Nessuno dei presenti riflette che mentre Gesù sta facendo questo cammino verso il Golgota, sta in effetti adempiendo quello che richiedeva la legge mosaica. Nel Levitico noi leggiamo: «Si porterà fuori dall'accampamento il toro del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio espiatorio, il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione, e se ne bruceranno le pelli, le carni e gli escrementi». Era un giorno particolare quello dello Yom Kippur, quello della purificazione del popolo dai suoi peccati, e il toro, la capra sacrificale, doveva essere presa e condotta fuori dal campo per rappresentare il fatto che i peccati venivano trasmessi dal sacerdote imponendo le mani sul toro, che i peccati venivano trasmessi e poi allontanandola a simboleggiare il fatto che i peccati si allontanavano dal popolo. E in questo stesso modo Gesù adempie quella legge. Lui si allontana dalla città, porta la sua croce, lo strumento di condanna, laddove spargerà il suo sangue, come esattamente il toro diceva in Levitico, fuori dal campo, fuori dalla città, in modo da allontanare il giudizio su di noi. E questo elemento viene sottolineato nel Nuovo Testamento. Nella lettera agli Ebrei noi diciamo: «Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori dalle porte della città». Ebrei 13, 12. Gesù ha sofferto fuori dalle porte della città. E questo è di grande insegnamento anche per noi. Perché anche noi in qualche modo faccio queste riflessioni sul testo per poi tentare un'applicazione diretta anche a noi. Oltre l'applicazione diretta del sacrificio di Cristo che ci libera, ci purifica da ogni peccato, anche noi in qualche modo siamo chiamati ad andare fuori dalla città. In che senso? Anche noi siamo parte di questa società, ma come già più volte abbiamo avuto modo di vedere, noi non siamo di questo mondo. Noi dobbiamo essere qualcosa di diverso da questo mondo. Dobbiamo essere una luce che illumina, del sale che condisce, in qualche modo che redime la società dove viviamo. Certo non la redimiamo noi con le nostre opere, non è che noi facciamo opera di redenzione per la salvezza, ma in qualche modo siamo la coscienza che parla alle coscienze di questo mondo. Questo noi dobbiamo essere. Sarebbe una benedizione se la Chiesa avesse dei suoi membri che hanno veramente abbracciato la croce. Noi siamo pronti ad avere e adornarci di croci, ne abbiamo una qui che diciamo fa da coreografia al nostro muro dietro alle mie spalle, qualcuno la porta come tondolo sul collo, qualcuno in un braccialetto, eccetera. Ma non sono queste le croci di cui abbiamo bisogno di vestirci, non sono queste le croci di cui la nostra società ha bisogno, sono piuttosto le croci di chi ha deciso di andare, così come Gesù, fuori dalla città, cioè di essere una vera luce, di essere una testimonianza vivente. Questa è la croce che il mondo ricerca, questa è la croce che il mondo ha bisogno. E la seconda cosa che vediamo in questo brano è che Gesù è stato crocifisso come re. Il titolo posto sulla sua testa lo afferma in modo chiaro e inequivocabile. Il lettore greco, latino e ebraico che passava da lì poteva capire immediatamente quello che c'era scritto nella croce al centro lì, al Golgota, fra altre due croci. I capi sacerdoti sono lì dei precisini. Lui ha detto di essere il re dei giudei, ma Pilato, adempiendo in qualche modo quello che è il giudizio, la volontà di Dio, quel che è scritto, non si cambia. Qui è il re dei giudei. E in effetti lui è il re dei giudei. Quando per la prima volta l'angelo Gabriele ha annunciato la nascita di Gesù alla Vergine Maria, questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio darà il trono di Davide, suo padre, egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E non è finita lì, perché già i saggi venuti dall'Oriente si erano presentati a lui cercando il re dei giudei. E leggiamo, dov'è il re dei giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. E ancora una settimana prima di questi eventi il popolo l'aveva accolto in Gerusalemme con queste parole: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. E Gesù in effetti è morto come re di Israele, ha adempiuto quello che diceva la scrittura, nonostante i sotterfugi, nonostante le macchinazioni degli uomini, nonostante il consiglio insensato del popolo e la volontà debole di Pilato che lo asseconda, Gesù muore come il re dei giudei. E Gesù ritornerà come re. Ma non ritornerà come un re che verrà nuovamente posto in croce. Lui verrà per giudicare i vivi e i morti, e nel momento in cui lui ritornerà, ogni ginocchio, ci dice l'Apostolo Paolo, si chinerà davanti a lui, ed ogni lingua confesserà chi lui è. Allora il monito per noi oggi è: stai riconoscendo Gesù come il tuo re? Stai riconoscendo Gesù come il re della tua vita? Come colui che ha autorità sul tuo cuore? Facciamoci attenzione, fratelli ed amici, a rendere a Cristo fede, amore e obbedienza, che sono doni ben più superiori dell'incenso, dell'oro e della mirra. E ancora non ci vinca mai il timore di essere dei suoi fedeli servitori, per paura di questo mondo. Perché appunto arriverà il momento quando il re, il Nazareno, ritornerà e manifesterà la sua potenza, potenza che è stata celata lì alla croce. I regni di questo mondo, come diceva Daniele, il profeta Daniele, saranno spezzati e portati via, ma il regno di Dio e del suo figliolo durerà per sempre. Prepariamoci a questo momento, non inganniamo noi stessi. La storia volge a un termine, non è tutto ciclico, non tutto si ripete. Noi stiamo andando ad un appuntamento, che è quello di incontrare il Signore. Vorrai incontrarlo come un re nemico o come il re amico della tua vita? Questa è una domanda che ti invito a porti. E la terza cosa, infine, che troviamo in questo brano è la tenera cura del Signore per Maria, per sua madre. Neanche i terribili spasmi del corpo e della mente gli fanno dimenticare colei che era lì, sotto quella croce. E Gesù sa che quella donna aveva bisogno di una parola di conforto, come tutte le mamme che magari si trovano disgraziatamente ad assistere alla morte del proprio figlio. Sapeva che aveva bisogno di parole di conforto. E allora si rivolge al discepolo che amava, cioè a Giovanni, l'autore di questo Vangelo, e gli dice: «Donna, ecco tuo figlio». E poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo prese in casa sua la donna. La prima cosa che mi viene da dire, guardando a questo testo, e che ho un appunto da fare ai nostri amici cattolici, questo testo ci dice chiaramente che questa donna non ha alcuna pretesa di essere adorata come amica o come patrona dei peccatori. È una donna che ha bisogno di cura e di attenzione come qualsiasi altra persona lì alla croce. Non è la madre dei peccatori, non è una nuova strada a Dio, non è qualcuno che dobbiamo adorare e venerare, ma semplicemente un'altra persona, benedetta abbondantemente da Dio, che cammina nel cammino di fede come ciascuno di noi, che ci accompagna e che va verso il cielo come ciascuno di noi, ma non qualcosa di diverso, non qualcosa di speciale a cui rivolgere le nostre preghiere per poter essere salvati. Ma c'è, al di là di questa nota un po' di polemica, se volete, che chiudo immediatamente, c'è questo fatto che Gesù, nel momento in cui è lì, che avrebbe dovuto pensare a se stesso, invece pensa e ha cura di questa donna. Quanto grande è l'attenzione e l'amore di Dio per ciascuno di noi. Il cuore che Gesù mostra per Maria alla croce è un cuore che non cambia mai. Gesù non dimentica nessuno di quelli che lo amano e si ricorda sempre delle loro necessità. E non c'è da stupirci allora che l'Apostolo Pietro ci inviterà con queste parole: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gestando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Se ne ha avuto in quel momento particolare, quando Lui stesso era nel bisogno. Quanto più può avere cura e attenzione adesso che è alla destra di Dio Padre ed intercede e prega per noi, è il nostro giudice che ci difende davanti al trono celeste. Quanto cura ha il Signore per noi. Abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei problemi, abbiamo delle cose che ci angosciano. Il Signore ha cura di noi. Solamente umiliamoci sotto la sua mano. Umiliamoci sotto la sua mano e gettiamo su di Lui ogni nostra preoccupazione, e Lui saprà prendersene cura. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era compiuta affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto, posto dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di isopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto». E chinato il capo, rese lo spirito. Allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione a quel sabato che era un gran giorno, chiesero a Pilato che facessero loro spezzare le gambe e fossero portati via. I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma giunte Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Colui che ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate, perché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura: nessun osso gli sarà stato spezzato. E un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Questa parte del racconto stranamente viene, come dire, bypassata da Marco, da Matteo e da Luca. Gli altri Vangeli non ci raccontano nulla di quello che è successo. Invece Giovanni ci dà dei particolari. E la prima cosa che vediamo in questo brano che abbiamo appena letto è che la morte di Cristo avviene in adempimento delle scritture. Ogni cosa che succede alla crocifissione è un adempimento della scrittura. Ci sono tre diverse previsioni, quelle che nella vostra scrittura, se avete seguito la lettura, sono in italico, cioè in corsivo, e sono citazioni da Esodo, dai Salmi e da Zaccaria. La sua morte al Golgota non è stata una casualità. Non è che si è arrivati lì perché la gente l'ha preso, l'ha crocifisso ed è successo, non si sa bene come, vittima delle circostanze, oggetto di una strage, potremmo dire, visto che oggi si sente continuamente di qualcuno che compie una strage da qualche parte. No, Gesù morì per i nostri peccati, come dice l'Apostolo Paolo, secondo le scritture. E non dobbiamo avere dubbi, non dobbiamo esitare a affermare che la croce è l'esatto adempimento e testificazione, attestazione che le scritture sono ispirate da Dio. Non c'è casualità, non è improvvisazione, non è gioco delle circostanze, non è il caso. Ma secondo le scritture che Gesù è morto, adempiendo esattamente quello che era stato detto anzitempo. Perché? Perché Dio è colui che parla e che vede le cose prima ancora che queste accadano. E allora Lui ne ha parlato abbondantemente. Non dobbiamo essere increduli, ma credere. Ci vuole più fede, oserei dire, per non credere, che non per credere che le scritture sono ispirate da Dio. Sfido chiunque ad attestare la sua incredulità come razionale. È più razionale credere che non credere, perché ci sono più prove a supporto di quello che viene detto nella scrittura. Ci sono profezie sul suo vestito, sulla sua sete, sul suo costato trafitto, sulle sue ossa che non sono state spezzate. Credere che si tratti di casualità e non di progettualità divina significa essere decreduloni. Questa è la verità. La seconda cosa che notiamo sono le parole di Gesù poco prima di morire. Quando Gesù ebbe preso l'aceto disse: è compiuto, e chinato il capo reso lo spirito. Non è un'esagerazione che questa è una delle più importanti delle sette frasi che vengono pronunciate da Gesù sulla croce, e non è una casualità che Giovanni ce ne dà appunto il resoconto. Il preciso significato di questa espressione meravigliosa e compiuta è qualcosa che lo Spirito ha ben pensato di non rivelarci. Ma c'è una profondità che istintivamente avvertiamo davanti a queste parole: è compiuto. Qui ci troviamo in un luogo, come dire, in un luogo sacro, come quando Mosè si avvicinava al pruno ardente e Dio gli dice: fermati, togliti i calzari, perché questo dove stai calpestando è un luogo santo, segnato dalla mia presenza. E davanti a questo tutto è compiuto, noi ci rendiamo conto della profondità, della maestà, dell'opera e dell'azione di Dio. Possiamo, senza essere, come dire, dei presuntuosi o degli irriverenti, immaginare cosa aveva Gesù nella sua mente quando diceva tutto è compiuto. Possiamo pensare che era la fine di tutte le sofferenze che era venuto a sopportare come nostro sostituto, la fine della legge cerimoniale che era venuto a realizzare attraverso il suo sacrificio per il peccato, la fine di tutte le profezie che era venuto ad adempiere, la fine dell'opera di redenzione dell'uomo. Di tutto questo non possiamo assolutamente dubitare. E questo è un pensiero confortante. Questo è un pensiero confortante perché? Perché tutto è compiuto. Perché noi non dobbiamo fare nulla altro se non che credere. Nulla altro. Possiamo con tranquillità, con serenità, appoggiare le nostre vite sulle parole dell'Apostolo Paolo. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato ed è alla destra di Dio ed intercede anche per noi. E ancora continua l'Apostolo Paolo in Colossesi: voi avete tutto pienamente in Lui. Tutto è compiuto. Se noi guardiamo alle nostre opere, vediamo semplicemente imperfezione, vediamo semplicemente non compimento, vediamo mancanze, vediamo rotture, vediamo cose che non vanno. Ma se noi guardiamo a Cristo e quello che Lui ha fatto, noi possiamo dire: tutto è compiuto. Noi abbiamo tutto pienamente in Cristo e Lui sta lavorando in questa direzione. E la terza cosa che vediamo in questo racconto è la realtà della morte di Cristo. Ci viene detto che uno dei soldati non gli ruppe le gambe, non gli spezzò le gambe perché vide che era morto, però prende una lancia e la infilza nel costato e ne uscì subito acqua e sangue. Non abbiamo paura di dubitare che Gesù è morto realmente. Non è che è svenuto, come alcuni hanno usato affermare nel corso della storia, perché perché le sofferenze erano tante e a un certo punto, preda degli spasmi, è caduto in catalessi, è caduto in uno stato di incoscienza, in coma. No, lui è morto, hanno preso una lancia e hanno trafitto il suo cuore effettivamente ha smesso di battere. E perché è importante che Cristo è morto? Perché senza la morte non ci sarebbe stata l'espiazione. Il toro di cui abbiamo parlato prima e che doveva essere mandato fuori dalla città, doveva morire per portare via i peccati. Gesù è morto e ancor di più, se non ci fosse stata la morte non ci sarebbe stata la resurrezione, e se non c'è né morte né resurrezione, come dice l'apostolo Paolo, la nostra fede è vana, siamo costruiti su un fondamento, su un terreno di sabbia, su un castello che è pronto a cadere appena c'è il minimo vento o la prima marea che si avvicina a quel castello. No, lui è morto veramente. E Giovanni è talmente impressionato dalla scena che ha visto, che ne parlerà nella sua prima epistola, quando dice nella prima Giovanni al capitolo 5, versetto 6, egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, e non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, e lo Spirito ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. La Chiesa in ogni epoca ha avuto da che ridire su che cosa significa acqua e sangue, e non credo che finché Gesù ritorni la Chiesa arriverà ad una posizione unanime di cosa significano acqua e sangue. Sono degli emblemi, sono dei simboli, delle figure. Nel corso della storia ognuno ha avuto la sua, io vi risparmio le varie interpretazioni perché ce ne sono diverse, ma qualunque cosa sia, la cosa importante per noi oggi che vorrei ricordarvi è questa. Accertiamoci di aver lavato le nostre vesti e di essere stati purificati dal sangue dell'agnello, come dice sempre Giovanni nell'Apocalisse. Poco contano i sacramenti, poco contano le cerimonie, se non abbiamo fede in Cristo e se non abbiamo una relazione personale, intima con Lui. La fede in Cristo è l'unica cosa necessaria, perché come dice Giovanni, chi ha il Figlio di Dio ha la vita, ma chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Niente mezzi termini, niente compromessi, niente poche cose chiare. Hai il Figlio, hai la vita. Non hai il Figlio, non hai la vita. Mi spiace, ma questo è quello che dice la Scrittura. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. E Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli, portando una mistura di mirra e d'aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro vuoto, dove nessuno era ancora stato sepolto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché il sepolcro era vicino. Tutto ad un tratto, questi versi ci introducono ad un amico sconosciuto, una persona di cui non si è sentito parlare affatto. Non c'è altro riferimento nel Nuovo Testamento di questo Giuseppe di Arimatea. Un uomo che dice di essere un amico di Cristo, ma che spunta solamente in una circostanza particolare, questa, per servirlo, anche se si tratta di un servizio funebre. Non sappiamo null'altro di lui. E non era venuto lì per un miracolo, come le tante persone che avevano assistito ai miracoli di Gesù e potevano avere un interesse personale o ad una guarigione personale. Si tratta di puro e spassionato amore. Ancor di più se sappiamo che si faceva amico di un criminale che era stato condannato, secondo la legge romana, alla peggiore delle condanne, cioè la condanna sulla croce. Immaginate qualcuno che è condannato oggi ai nostri giorni all'iniezione della siringa letale, come fanno in alcuni paesi in America, alla pena di morte, e si presenta qualcuno dicendo che è il tuo migliore amico. Cioè, vi interessa? Cioè, la prima cosa che verrebbe da pensare a me come forze dell'ordine, questo non lo so, mi puzza di sospetto, indago un attimino su questo migliore amico, di chi è che non sia anche lui un altro delinquente da mettere sulla sedia dopo quello che ci stiamo mettendo adesso. Eppure Giuseppe d'Arimatea si presenta come suo amico. Sempre, fratelli, nelle storie della Chiesa ci sono state delle persone che non si è saputo mai nulla, di cui non si sapeva mai nulla, di cui la Chiesa non sapeva nulla, di cui il popolo di Dio non sapeva nulla, ma che Dio ne sapeva la presenza. Vi ricordate di Elia? Che è sconsolato sotto la pianta e si mette a piangere davanti a Dio perché Acab è così terribile e non c'è nessun altro, solo lui che ama il Signore, e il Signore gli dà una scoppiata in testa e gli dice: ma cosa stai dicendo, che ci sono altre 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia verso Baal? E adesso in questo caso di questo Giuseppe di Arimatea, spesso ci sono delle persone che non sono nemmeno nominate, nemmeno conosciute, che per ragioni che non conosciamo non sono presenti, ma il Signore non si lascia mai una testimonianza. Ricordiamocelo questo, non siamo così presuntuosi da pensare che tutto è nelle nostre mani. Il Signore può adempiere il suo piano anche senza di noi, e il Signore ha sicuramente dei testimoni che noi non conosciamo. Questo non è un invito a rimanere nell'ombra, a pensare io posso essere uno di quei testimoni di cui nessuno sa. No. L'invito che viene da tutto il Nuovo Testamento è che noi dobbiamo far parte della Chiesa, dobbiamo manifestare pubblicamente la nostra fede attraverso il battesimo, ma questo non toglie il fatto che Dio ha dei suoi testimoni e che può prescindere dalla nostra azione, dalla nostra opera. E poi abbiamo questo Nicodemo che abbiamo già incontrato in una delle prime pagine del Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, quest'uomo che va a Gesù di notte perché non voleva essere visto dalle persone ed è tutto timoroso. E poi incomincia a prendere coraggio strada facendo e nel capitolo 7 dice: la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto. Qui sta parlata al consiglio dei farisei e incomincia a farsi un po' più audace. E adesso lo vediamo nell'ora più triste, più buia della storia di Gesù, quando deve essere seppellito, che insieme con Giuseppe di Arimatea prende il suo corpo. Quale meravigliosa crescita nella fede può accadere nell'arco di 3 anni nella vita di una persona? Da una curiosità, come dire, nascosta a questa manifestazione pubblica della propria fede. Quale coraggio, quale coraggio. Faremo bene, fratelli, a tarare bene il nostro metro con la quale misuriamo gli uni e gli altri. Perché in questo momento possiamo essere magari delle deboli persone, ma chissà dove ti porta il Signore da qui a 2 anni, da qui a 3 anni. Il Signore può fare delle grandi cose, e se ancora oggi noi siamo come dei Nicodemo che stiamo venendo al Signore di nascosto, temendo di essere visti dagli altri, pensando che vada persa la nostra reputazione perché siamo lì insieme con altri che amano il Signore, ricordiamoci di questo Nicodemo. Di quale percorso ha fatto? Di quale percorso ha fatto? E come dice il profeta Zaccaria, chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle piccole cose? Chi potrebbe disprezzare questo giorno? Infine, l'ultima nota è sul seppellimento di Gesù. Gesù viene seppellito e questo ci dice che davanti agli occhi dei credenti il funerale, il seppellimento è un momento da onorare. Non è un caso che la scrittura parla tanto dei funerali, eh? Ci sono diverse circostanze in cui si parla di funerali. Si parla di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Giuseppe, di Mosè. Che la scrittura parla dei loro funerali. Ci viene detto che i discepoli di Giovanni Battista, udito questo, cioè che era stato decapitato, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Ci viene detto nel Nuovo Testamento che uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui, e anche qui abbiamo tutta questa dovizia di racconti rispetto al seppellimento di Gesù. È un momento da onorare. Però, fratelli, il punto che vorrei sottolinearvi è: non è come siamo stati sepolti, ma se siamo stati sepolti in Cristo. Non ha importanza se c'è un epitafio particolare sulla tua tomba, qui giace il grande, è importante di come hai vissuto la tua vita con Cristo. Oggi abbiamo visto Gesù coronato di spine, abbiamo visto la crocifissione e abbiamo visto il suo seppellimento, e senza ombra di dubbio la croce è l'elemento che spicca in questo racconto. E come dovremmo rispondere noi alla croce? Quale dovrebbe essere la nostra reazione davanti alla croce? Il testo che abbiamo letto oggi ci ha dato un, un input, ci hanno dato un'indicazione. E ve lo rileggo perché forse è andato fra le righe, versetto 35 di questo capitolo. Colui che ha visto questo mi ha reso testimonianza e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa che dice il vero, affinché anche voi crediate. Sappiamo che chi crede ha la vita. Se crediamo, quelle ferite saranno la nostra liberazione. Se crediamo, la nostra morte sarà sconfitta dalla sua morte. Avremo vita segnata dalla sua grazia. Se non hai ancora creduto alla buona notizia di Gesù che è morto per i tuoi peccati, secondo il disegno sovrano di Dio, la parola ti invita a farlo quest'oggi. Se invece hai messo la tua fiducia in Cristo, continua a credere, continua a porre la tua speranza in Lui, che non sia fondata in niente di meno che nel suo sangue e nella sua croce. Che Dio ci salvi totalmente, perché tutto è compiuto. Inchiniamo il nostro capo. Signore Dio nostro Padre, noi ti vogliamo ringraziare per la tua parola. Signore, ti vogliamo ringraziare perché il tuo amore ti ha spinto fino a quella croce. Ti ringraziamo, Signore, perché tutto quello che è accaduto non è stato frutto di casualità, ma è stato la realizzazione del tuo disegno benevolo di grazia verso di noi. Ti ringraziamo perché la morte del nostro Signore è avvenuta secondo le scritture in adempimento al tuo proposito. Ti ringraziamo, Signore, perché nonostante il consiglio scellerato di uomini, nonostante la debolezza di volontà di un Pilato, tu hai realizzato la tua salvezza in quello che abbiamo letto. Ti ringraziamo che tu liberamente hai scelto di morire per noi. Ti ringraziamo che tu sei il toro, il capro, il sacrificio perfetto che toglie i peccati del mondo. Ti ringraziamo che tu sei morto come re perché tu sei re. Ti ringraziamo che tu ritornerai come il re sovrano, colui che giudica. E chiedo, Signore, ti voglio chiedere che ciascuno di noi in questa sala possa mettere la propria vita a posto davanti a te, che non possa essere tu un re nemico quando tornerai, ma che l'amico che ritorna, colui che dice vieni, accomodati nella casa del mio padre perché ci sono molte stanze. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché tutto è compiuto, grazie Signore perché non dobbiamo riposare sulle nostre opere, ma su quello che tu hai fatto. Ti ringraziamo Signore che tu puoi ancora portarci avanti nella nostra fede, per quanto debole possa essere, per quanto nascosta possa essere come quella di Nicodemo, che puoi farla maturare al punto da essere esposto in modo audace nel momento più cupo della tua esistenza. Grazie Padre. Perché tu compi tutto, perché tu hai tutto nelle tue mani, perché tu sei il Signore e il Sovrano della storia. Nel tuo nome, nel nome di Gesù, noi preghiamo. Amen.